105.250 Radio Blackout, iniziamo con la parte della mattinata dedicata agli approfondimenti. Abbiamo con noi ai microfoni Antonio. Ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a voi.
Ciao. Ciao. Allora, con te vogliamo parlare di due cose, tutte e due inerenti, il Curdi e il Kurdistan. Partiamo innanzitutto dall'annuncio del PKK la scorsa settimana dell'interruzione praticamente del ritiro dei suoi combattenti dal territorio turco, insomma... deciso questa interruzione del ritiro per il fatto che tutto quello che la Turchia aveva garantito al PKK di fatto non ha fatto nessun progresso, quindi il negoziato di pace con le autorità apertosi a maggio era una situazione di stallo. Insomma, un po' quelle sono le conseguenze, quello che volevamo di cui volevamo parlare con te, di quali sono le conseguenze di questa scelta da parte del PKK, quanto questa scelta è collegata alla situazione che c'è in nella zona e in particolare con la guerra civile in Siria. E poi, parlando anche della guerra civile in Siria, insomma, andiamo un po' a riflettere su quello che è la situazione dei curdi in Siria, che sono tra l'altro una comunità piuttosto vasta, e anche su questo, insomma, poi abbiamo un paio di domande da farti. Partiamo dalla scelta del PKK di interrompere il ritiro.
Sì, intanto buongiorno a tutti. Ma io volevo fare un passo indietro per capire questo tipo di scelta del PKK.
Sì.
Intanto, per quanto riguarda il processo di pace, non è iniziato a gennaio-febbraio del 2013. Il processo di pace, c'è stato un contatto diretto iniziato fin da prima del 2008, e questo negoziato con fasi alterne, con interruzioni con stop and go, insomma, è durato a tutt'oggi 2, 3, 4 anni. E il negoziato da prima è iniziato ad Oslo e si erano quasi raggiunti degli accordi nel 2011, accordi che dovevano essere approvati in Parlamento, e ad un bel momento la Turchia ha cambiato strategia. Vuol dire che lo Stato profondo, i militari eccetera, hanno fatto pesare, ecco, il loro potere, e soprattutto ha cambiato strategia per quanto riguarda, facendo riferimento all'esperienza Tamil nello Sri Lanka. Prima sono stati arrestati tutti i dirigenti locali, ricordiamo che ci sono 34 sindaci, centinaia di amministratori agli arresti, ci sono 6 parlamentari. Queste persone sono tutte in carcere dal 2009. Poi hanno intensificato la lotta contro il PKK con un'alleanza inedita tra Iran, Iraq e Siria. Ecco, la cosa che non hanno ben calcolato e che poi ha scombussolato tutti i piani è l'apertura del conflitto in Siria, che cambia proprio tutto il quadro del Medio Oriente. C'è da dire che i curdi in Siria non sono numerosissimi, anzi sono la minoranza, la seconda minoranza del paese, però sono un numero abbastanza ridotto, sono 2-3 milioni i curdi in Siria. Ad oggi i curdi in Siria hanno liberato tutta la regione curda della Siria, tutte le città sono in mano all'IPG, che braccio, ecco, sostanzialmente del PKK, e quella è una regione importante sia dal punto di vista geopolitico, perché si trova a ridosso della Turchia, sia importante per quanto riguarda le risorse economiche, essenzialmente per la scoperta del petrolio.
Eh sì.
In Siria c'è un'opposizione che abbiamo visto qua cosa è diventata egemonizzata da parte jihadiste, da forze legate ad Al-Qaeda che combattono i curdi. E i curdi in Siria stanno affermando una terza via, ecco. Sostanzialmente uno stato totalmente democratico, una nuova alleanza democratica in Siria, un autogoverno dal basso, e la parola d'ordine è né con Assad né con i ribelli. Importante quest'area perché confina con la Turchia per 900 chilometri, quindi è un'area incontrollabile e impossibile, ecco, vincere da questo punto di vista. Il percorso di pace ad oggi è stato disegnato, che era stato lanciato, ecco, al Nevros del 21 marzo di Arbakir da Ocalan con grande enfasi. Sostanzialmente si arriva di tre fasi, come in Sudafrica: riconoscimento ufficiale delle trattative tra il governo turco e il PKK e il ritiro dei guerriglieri oltre i confini della Turchia. C'è stata già una prima reazione molto forte dello Stato profondo, di tutte quelle forze oscure infiltrate anche nel governo che compongono, ecco, il regime turco, e la reazione è stata il massacro di Parigi. Comunque il movimento curdo hanno fatto comunque una scelta della pace. Questa fase, questo processo doveva avere tre fasi: il ritiro dei guerriglieri nel sud Kurdistan, la seconda fase doveva essere attuata dal governo, ovvero con la modifica delle leggi antiterrorismo, l'abbassamento della percentuale del 10% di sbarramento elettorale e poi la liberazione dei prigionieri politici, una nuova costituzione per il diritto del popolo curdo all'autodeterminazione.
E rispetto a tutto questo,
il processo era il BDP. La terza fase era quella del riconoscimento del movimento politico curdo come movimento politico legale, ecco. Ad oggi è cambiato il quadro, nel senso che sostanzialmente con i vari venti di guerra che gravano intorno alla Siria, con l'afflusso dei profughi in Iraq, in Nord Iraq, nel Kurdistan iracheno, in Giordania, in Turchia, e con le minacce della Turchia verso la Siria, sostanzialmente non verso la Siria, da verso il governo curdo che controlla le città del confine, città che ricordiamo sono state partite, divise, addirittura Nusaybin è stata divisa in due con il filo spinato, da una parte c'è Nusaybin in Turchia e dall'altra c'è Kamisvit. Ecco, queste città sono il confine con la Turchia, ovviamente sono un'ambizione, un miraggio, ecco, per il governo turco. E la scelta più logica che mi è parsa ovviamente quella della dichiarazione dei dirigenti del KCK di dire, del PKK di dire, noi interrompiamo il processo, anche perché questo processo di ritirata non ha dato sostanzialmente risultati da parte del governo turco, in tutt'altre faccende impegnato, ecco. E attenzione, il messaggio è questo, io lo leggo in questi termini: attenzione, se voi entrate in Siria vi trovate la guerra in casa, vi trovate il conflitto, l'esplosione del conflitto in casa, quindi il rischio è che esploda tutto il Medio Oriente, da questo punto di vista tutta la regione, ecco. Quindi il Libano, non solo il Libano, ma anche la Turchia, ma anche altri pezzi di Kurdistan, perché noi sappiamo che una parte del Kurdistan influenza tutte le altre. Del resto in Turchia ci sono 20 milioni di curdi, è la parte più corposa del Kurdistan, e quindi c'è da aspettarsi una reazione, ovviamente coi fratelli curdi che sono al di là del confine in Siria. Questa è un po' la lettura che io do di questa vicenda.
Eh sì, quindi una lettura molto diversa da quella che si trova normalmente raccontata nel mainstream, che invece tende a posizionare il popolo curdo, diciamo, a fianco di Assad, in questo momento nemico della Turchia, mentre invece hai spiegato benissimo come invece la posizione curda sia una posizione che non si schiera né da una parte né dall'altra, ma come dire, sta dalla parte dei curdi in primis, quindi da questo punto di vista. Però in ogni caso, insomma, un intervento turco in Siria oggettivamente, al di là degli schieramenti, è potenzialmente molto molto pericoloso per la Turchia stessa, come ci hai ben spiegato. Su questo torneremo anche nei prossimi giorni. È uscito in questi giorni proprio un opuscolo che racconta quello che tu hai accennato, cioè governi autonomi che si sono sviluppati in particolare appunto nella zona siriana in cui vivono i curdi, insomma. Quindi su questi argomenti ovviamente torneremo nel corso dei prossimi giorni. Senti, mi dicevi anche che come sempre siete attivi qui in Italia nell'appoggio alla questione curda, e quindi anche di questo volevamo parlare.
Sì, noi abbiamo recentemente inaugurato la nostra sede, che è comprensiva anche di un mercatino di prodotti artigianali del Kurdistan, qui in Alessandria. In questa sede noi faremo una scuola di alfabetizzazione per stranieri, per immigrati, non solo curdi, non solo turchi ovviamente, per tutti quelli che vogliono partecipare, e faremo uno sportello legale per migranti che manca. E quindi riteniamo questo un percorso molto importante, ecco, anche perché tutti sappiamo, chi ci chiede, ma perché proprio il Kurdistan, ma perché il Kurdistan è al centro del Medio Oriente? Quello che succede lì influenza tutta l'area del Mediterraneo e quindi influenza anche l'Italia. La questione della pace e della guerra passa di lì. Chi non se ne accorge è cieco da questo punto di vista. Sì. E poi c'è da dire che ovviamente in Kurdistan c'è un ruolo molto corposo dell'Europa, ricordiamo il gasdotto Nabucco, il gas, l'acqua, e quindi insomma ci sono interessi molto corposi che devono essere difesi dai governanti, dai padroni dell'Europa. Noi qui abbiamo sviluppato varie iniziative e tra l'altro stiamo organizzando una grossa delegazione che andrà in Sud Kurdistan, ovvero in Nord Iraq. Partiremo il 28 di settembre, torneremo una settimana dopo, il 6 di ottobre, e questa delegazione visiterà Erbil, le città del Kurdistan iracheno, liberato Erbil, in primis, poi andremo ai campi profughi al confine siriano per vedere la situazione. Ci siamo già stati l'anno scorso, ma ci vogliamo ritornare. Poi abbiamo un progetto molto importante, ovvero la costruzione di un ospedale nel campo profughi di Makmura, che è un campo profughi di curdi turchi che sono scappati attraverso le montagne dopo il bombardamento dei loro villaggi e da 7 anni vivono in mezzo al deserto, senza acqua potabile, assistiti dall'ONU. Qui ci hanno chiesto di fare un ospedale. Noi ringraziamo gli ospedali di Carpi e di Mirandola che ci hanno dato 60.000 euro di attrezzature che abbiamo già fatto arrivare dopo un mese di viaggio sul posto, e stiamo ricercando dei contributi perché dobbiamo costruire una struttura ospedaliera che poi funzionerà 24 ore su 24 con l'aiuto dei volontari del campo. Quindi poi visiteremo la città di Lalish, di Sulemania, andremo alla città martire di Al-Afsha, quella gasata da Saddam Hussein quando nel 1988 ha fatto 5.000 morti e migliaia e migliaia di feriti, quindi per noi sarà un viaggio molto importante, lo stiamo preparando. Se a qualcuno interessa, noi sabato 21 qui in Alessandria faremo una grande cena solidale che si chiama Cena Mediterranea, e tutto il ricavato della serata finanzierà il progetto, appunto, per la costruzione dell'ospedale, il progetto che si chiama Ili Ushan, la speranza e la vita, appunto nel campo profughi di Makhmur. Ci auguriamo che venga parecchia gente, presenteremo anche il video che abbiamo realizzato lo scorso anno, e ci sarà anche una lotteria per raccogliere un po' di fondi con in palio un tappeto Kilim. Quindi queste sono le ultime iniziative, ecco, poi di iniziative ne abbiamo in campo, alcune le ho accennate, abbiamo vari progetti, continua il nostro progetto di sostegno alle 120 famiglie di detenuti politici che abbiamo in Kurdistan. Abbiamo fatto 22 borse di studio per figlie di martiri e di detenuti, sosteniamo un centro sociosanitario insieme ai medici del mondo francesi ad Istanbul, un centro sociosanitario che si occupa di migranti che passano per Istanbul, e un centro sociosanitario a Şırnak. Ecco, queste sono un po' le cose che noi abbiamo in campo e che stiamo facendo. È importante, ecco, attivare, presenteremo, ecco, un video il giorno 29 di ottobre, un film che è stato realizzato in Kurdistan attraverso la storia di una ragazza curda che è in Italia, lo presenteremo qui nella nostra sede perché vogliamo fare degli eventi, ecco, creare degli eventi. In questa sede ci sarà prossimamente anche una biblioteca e una documentazione che raccoglie tutto quello che abbiamo sul Kurdistan, quindi sarà uno strumento molto importante per chi vuole interessarsi di questo problema, per chi vuole fare ricerca, tesi di laurea, ecco, eccetera, quindi questo sarà tutto a disposizione.
Bene, senti, da questo punto di vista io rimando gli ascoltatori al vostro blog verso il kurdistan.blogspot.it. E arriva una domanda da un ascoltatore e te la giro direttamente, che chiede: nel Kurdistan del Nord c'è un governo filoamericano, come si comporta con i curdi siriani?
Nel Kurdistan del Nord si intende la Turchia. Nel Kurdistan del Nord con i curdi siriani, quando i curdi siriani dicono noi non siamo né con Assad né con i ribelli, il governo Erdogan sostiene i ribelli, ovvero sostiene l'ansia al Nusra, ci sono le fotografie che hanno fatto il giro del mondo, che è legata da Al-Qaeda, finanzia le varie forze jihadiste insieme al Qatar, insieme all'Arabia Saudita, è abbastanza chiaro, insomma. Il Kurdistan del Nord, Erdogan, è il peggiore nemico, è uno dei peggiori nemici dei curdi di Siria. Lì ci sono ambizioni anche territoriali, ambizioni geostrategiche, ambizioni rispetto alle risorse energetiche, quindi al petrolio.
In realtà l'ascoltatore dice che intendeva l'Iraq, allora forse non ci
sono. L'Iraq, sì. Il quello è il Kurdistan del Sud, l'Iraq. Okay. Allora, per quanto riguarda l'Iraq, attualmente voi sapete che è diviso, c'è al-Maliki, che è il presidente del governo iracheno, e poi c'è un parlamento curdo iracheno che è autonomo da questo punto di vista, che sta accogliendo migliaia e migliaia di profughi. Noi abbiamo visto il campo di Domizi lo scorso anno, e sono tutti profughi curdi siriani, che a differenza dei profughi che arrivano in Giordania e in Turchia non sono chiusi nel campo, ma possono uscire, possono andare a lavorare, non hanno un limite di tempo per restare all'interno del campo. Queste le cose che noi abbiamo visto lo scorso anno. Ora le notizie che arrivano sono un po' diverse, dicono che in parte la frontiera è stata chiusa, e cose di questo genere, che c'è un po' di tensione. Ecco. C'è da dire questo, che mentre al-Maliki è alleato con l'Iran e quindi con Assad, il Kurdistan del Nord ovviamente è con i curdi che sono in Siria e quindi ha degli interessi, ecco, da questo punto di vista. Chiaro che, essendo un governo, ha una politica attenta, sappiamo che tutti i gasdotti che partono dal Kurdistan del Nord, Kurdistan del Sud, scusate, attraversano la Turchia, quindi c'è un problema di rapporti, ecco, da questo punto di vista. Insomma, c'è un gioco molto complesso, molto intricato da questo punto di vista. La politica è fatta anche per giustarsi in questo modo. Io la vedo così, ecco, vedo una politica molto attenta. C'è un interesse delle forze curde ad unirsi. Ci doveva essere una conferenza di tutti i partiti curdi a Euler, che è Erbil, a fine settembre, mi sembra che sia stata rinviata. È una conferenza, la prima conferenza di tutti i partiti curdi, e l'obiettivo è quello di costruire un'idea per una soluzione globale della questione curda, quindi di tutti i pezzi del Kurdistan che sono una mina vagante. Chi non se ne accorge è cieco, ecco, da questo punto di vista.
Argomento suscita molto interesse nei nostri ascoltatori. Arrivano altre domande, ne vado a leggere una che ci chiede: è vero che si registra una svolta municipalista nel PKK e quindi meno improntata al centralismo autoritario dopo la guerra siriana?
Allora, la proposta di Öcalan è una proposta nuova, completamente nuova. Dopo le esperienze dei mini stati, guerra fondai nell'ex Jugoslavia, dopo le esperienze dei nazionalismi tutti falliti, che si sono trasformati in nazionalismi autoritari, eccetera, la proposta di Öcalan è quella di partire con una democrazia forte, dal basso. A Makmura c'è certamente il sindaco, nel campo profughi di Makmura, che è diventata una municipalità riconosciuta dal governo iracheno, c'è sicuramente il sindaco, c'è il consiglio comunale, però c'è l'assemblea di base che decide gli obiettivi, che decide i percorsi, e quindi c'è quell'intreccio tra democrazia diretta, tra democrazia partecipata e democrazia delegata, che è, secondo me, costituisce il futuro, ecco, per uscire da una crisi della democrazia come tutti noi la conosciamo, della democrazia delegata, ovvero degli eletti per 5 anni inamovibili. E quindi questa è un'esperienza molto interessante, che non vale solo per il Kurdistan e per i curdi, ma vale per tutti i popoli della regione. Difatti i curdi dicono: noi vogliamo attivare un'esperienza di democrazia partecipata che tenga conto del mosaico di presenze nella regione, quindi degli armeni, degli arabi, di tutte le forze etniche e religiose, ecco, che ci sono all'interno di quel quadro della regione. Proprio perché all'indomani dell'esperienza dell'ex Jugoslavia abbiamo visto che cosa è successo con i vari nazionalismi, come sono esplosi, che cosa ha determinato. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata la più grande carneficina che si sia avverata, non in uno sconfinato paese del mondo, ma al centro dell'Europa, al centro dell'Europa. E quindi la proposta di Öcalan mi sembra molto importante, molto forte, molto interessante, e nello stesso tempo è una proposta che ha molto da insegnare anche a noi dell'Occidente, che pensiamo di aver inventato la democrazia, ha molto da insegnare. Io sono con del resto loro che cosa hanno vissuto? Hanno vissuto la creazione di stati messi insieme dagli interessi delle potenze occidentali nel dopoguerra e tracciate con il righello, tracciati appunto con il righello, i confini sono stati tracciati in questo modo qui, quindi tutti stati inventati, tutti stati fantoccio. Gli unici che ci hanno rimesso da questa spartizione sono i curdi, che sono stati spartiti tra quattro stati. E gli unici che hanno interesse a creare da questo punto di vista un'alternativa, loro non dicono creiamo un nuovo stato curdo. Perché, ripeto, dopo l'esperienza dei vari, del fallimento dei vari nazionalismi, non ha più senso dire una cosa di questo genere. Loro dicono creiamo una federazione all'interno dei vari stati, ma una federazione con una democrazia partecipata dal basso, che interloquisce in modo dialettico con i rappresentati. Del resto i rappresentati ci sono anche nel Parlamento turco, ci sono 23 deputati, ecco. Quindi una democrazia che abbia questo tipo di caratteristiche nuove, una federazione che pian piano superi i confini, dove la gente si possa muovere superando i confini, attraversando i confini. Del resto che senso ha tenere diviso una città come Nusaj bin Kamishli dal filo spinato, quando ci sono parenti da una parte, parenti, amici, fratelli da una parte e dall'altra, che si sono trovati a seguito della divisione chi in Siria e chi in Turchia. È una proposta forte, ecco, che vale per tutto il Medio Oriente e che mette in discussione tutta una serie di aspetti consolidati e costituiti in Medio Oriente.
Bene, qua continuano ad arrivare messaggi e domande, ma purtroppo mi dispiace non soddisfare tutti, ma i tempi radiofronici stringono e c'erano altri approfondimenti previsti. Per oggi ti ringraziamo tantissimo, di sicuro ci sentiremo quando tornerete dal vostro viaggio dal Kurdistan iracheno. E quindi ancora un ringraziamento, ricordo ancora
grazie
agli ascoltatori.
Grazie a voi per questa opportunità.
Ricordo ancora agli ascoltatori che vogliano approfondire ulteriormente appunto il blog versoilkurdistan.blogspot.it, dove trovate i prossimi appuntamenti e dove potrete direttamente andare a portare le vostre domande ad Antonio. Un abbraccio, un saluto, a presto.
Un abbraccio a tutti voi.
Ciao, grazie.
Ciao.